ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Chenil, il mantello, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi.
Uscito sulla strada, ad Akakia Kakievich pareva di sognare. Che razza di brutta faccenda, si diceva. Certamente io non credevo che sarebbe andata... Coso... E dopo un breve silenzio aggiungeva: sicché guarda un po' come la sta. Ecco che cosa doveva succedere alla fine. Io, in fede, non potevo neppure sognarmelo che andasse così. Seguiva un lungo silenzio, dopo il quale aggiungeva: sicché è così. Ma guarda un po' proprio, veramente, che fatto inaspettato. Coso... Questo io davvero, ma che combinazione! Ciò detto, invece di andare a casa, se ne andò in direzione opposta, senza neppure accorgersene. Per la strada uno spazzacamino lo strusciò e, sudicio com'era, gli annerì tutta una spalla. Inoltre, dalla cima d'una casa in costruzione, gli cadde addosso tutto un mastello di calcinacci. Egli non s'accorse di nulla. E solo quando andò a battere il naso contro un vigile che, posata la alabarda presso di sé, scuoteva da un corno del tabacco sul suo pugno calloso, solo allora tornò un poco in sé. E soprattutto perché il vigile l'apostrofò: «Che vai a batter di naso nella gente? Non c'hai il marciapiedi?» Il che costrinse Akakia Kakievich a rientrare in sesto e quindi a casa. Qui soltanto raccolse i suoi pensieri e si rese conto chiaramente della sua posizione e prese a ragionarsi con stesso, non più in modo ininterrotto, ma giudiziosamente e apertamente, come un amico saggio con cui si può discorrere della faccenda più prossima e che più sta a cuore. «No», disse Akakia Kakievich, «con Petrovich ora non si può parlare. Ora lui è... coso... la moglie, certo, l'ha picchiato. Andrò piuttosto da lui domenica mattina. Dopo la sbornia del sabato lo troverò con gli occhi loschi e tutto insonnolito. Gli servirà allora un buon bicchiere e la moglie quattrini non gliene darà. In questa io gli allungherò 10 copechi e lui diventerà più conciliante. E allora il mantello... coso... Così ragionava fra sé Akakia Kakievich. Prese coraggio e attese la domenica. E vista allora da lontano uscir di casa la moglie di Petrovich, si presentò da lui. Petrovich, in effetti, dopo la sera del sabato, aveva gli occhi assai loschi, teneva la testa bassa ed era tutto insonnolito. Ma nonostante tutto ciò, appena udì di che si trattava, fu come se la tarantola lo avesse morsicato. «Non è possibile!» disse. «Vogliate ordinarne uno nuovo!» Akakia Kakievich gli ficcò tosto in mano un pezzo da 10 copechi. «Vi ringrazio, signore, ne berrò uno alla vostra salute!» disse Petrovich. «Ma al vostro mantello non ci pensate più!» «Ormai non è proprio più buono a nulla. Vi farò un mantello nuovo a quel dio. Ci potete dormire sopra.» Akakia Kakievich voleva ancora parlare di raccomodi, ma Petrovich, senza starlo a sentire, disse: «Ve ne farò uno nuovo in tutte le maniere. Potete fidarvi, non risparmierò fatica. E si può fare alla moda e metterci un colletto che s'aggancia con fibbie d'argento placcato.» Qui s'avvide Akakia Kakievich che senza mantello nuovo non se la poteva passare e si perse del tutto d'animo. Come farselo, infatti? Con che o con quali quattrini? Si poteva certo in parte contare sulla futura gratificazione per le feste, ma quel denaro era già fin d'ora tutto destinato. Bisognava farsi dei pantaloni nuovi, pagare al calzolaio un vecchio debito per la rimonta d'un vecchio paio di stivali e ordinare 3 camicie alla camiciaia, nonché 2 di quegli indumenti intimi che per decenza si tralascia di mentovare in un libro stampato. Insomma, tutto il denaro fino all'ultimo centesimo doveva andarsene per diverse destinazioni. E se anche il direttore avesse ad essere tanto largo da accordare 45 rubli invece di 40 di gratificazione, o magari 50, il margine sarebbe stato ugualmente tanto piccino, da fare appena una goccia in quel mare che era la somma necessaria per il mantello. Sebbene certamente egli sapesse che per Petrovich era un godio sparare d'un tratto il diavolo sa che prezzi inaccessibili, tanto che sua moglie stessa non poteva tenersi dal gridare: «Ma tu vai fuori di conoscimento, pezzo di imbecille! Una volta non accetta di lavorare nessun prezzo, un'altra gli salta il ticchio di chiederne uno che tutto lui non vale tanto!» Sebbene, dico, Akakia Akakievich sapesse bene che Petrovic si sarebbe in definitiva accontentato di 80 rubli, rimaneva tuttavia la questione: dove prenderli questi 80 rubli? Una metà magari si sarebbe trovata, ma dove prendere sempre l'altra metà? Ma prima il lettore ha da sapere dov'era la prima metà. Akakia Akakievich aveva l'abitudine, per ogni rublo che spendeva, di deporre un soldino in fondo a una piccola cassetta chiusa a chiave, con una fessura sul coperchio per buttarci appunto i quattrini. Ogni mezz'anno poi faceva il conto delle monete di bronzo accumulate e le sostituiva con monete d'argento. Così durava da parecchio tempo e in questa maniera, nel corso di parecchi anni, aveva accumulato più di 40 rubli. Dunque una prima metà era sotto mano. Ma dove prendere l'altra metà? Dove prendere gli altri 40 rubli? Akakia Akakievich pensa e pensa, decise di ridurre le spese ordinarie, magari solo per un anno. Abolire l'uso del tè la sera, non accendere candela la notte e, se qualcosa c'era da fare, andarsene nella stanza della padrona di casa e lavorare alla luce della sua bugia, andando per la strada a camminare con la maggior leggerezza possibile sulle pietre e sui basoli, quasi in punta di piedi, onde, in tal modo, evitare che le suole si consumassero troppo presto, dare il più raramente possibile la biancheria a lavare e, perché non si frustasse, togliersela di dosso ogni volta tornando a casa e restare soltanto in una certa veste da camera di mezzo cotone, assai vetusta e risparmiata persino dal tempo. Bisogna dire la verità. Sul principio gli fu alquanto duro avvezzarsi a queste restrizioni, ma in seguito, alla bella e meglio, ci si avvezzò e menò la cosa bene. S'abituò a fare a meno senza sforzo del pasto serale. In compenso, si nutriva spiritualmente, recandosi in mente di continuo il pensiero del futuro mantello. Da quel punto la sua stessa esistenza parve farsi più piena, quasi si fosse accasato, quasi un altro uomo gli fosse accanto, quasi egli non fosse più solo e un'incantevole compagna della vita avesse acconsentito a percorrere al suo fianco il cammino terrestre. E questa amica altri non era che il futuro mantello, spessamente ovattato, con la sua solida fodera nuova. Egli divenne alquanto più vivo anche di carattere, come colui che si è designato e proposto uno scopo. Dal suo volto e dalle sue maniere scomparve di per sé il dubbio, l'indecisione, in breve ogni tratto esitante e indeterminato. Un fuoco gli brillava talvolta nello sguardo, nella sua testa passavano i pensieri più orgogliosi e arditi. Perché poi non metterci davvero un collo di martora? Queste fantasticherie lo resero quasi distratto. Una volta, trascrivendo una carta, fu a un pelo dal commettere un errore, tanto che esclamò quasi ad alta voce e si segnò. Ogni mese si presentava almeno una volta da Petrovic per parlare del mantello e dove era meglio comprare il panno e di che colore e a che prezzo, e quantunque un tantino preoccupato tornava a casa contento, dicendosi che verrebbe pure una volta il tempo che tutto sarebbe comprato e che il mantello sarebbe una realtà. La faccenda andò più per le spicce di quanto egli non sperasse. Contro ogni aspettativa il direttore gli assegnò non già 40 o 45, ma niente meno che 60 sonanti rubli. Avesse egli presentito che ad Akakia Akakievich serviva un mantello nuovo, ovvero la cosa fosse andata così per conto suo, sta di fatto che grazie a ciò c'erano 20 rubli di più. Questa circostanza affrettò il corso della faccenda. Ancora 2 o 3 mesi di digiuno senza conseguenza e Akakia Akakievich ebbe finalmente a sua disposizione gli 80 rubli. Il suo cuore, d'ordinario così calmo, prese a battere con violenza. Il primo giorno egli si recò con Petrovic per le botteghe. Comprarono del panno di prima qualità, sfido io, visto che ci pensavano già da 6 mesi e non ne passava uno che non andassero per i negozi a informarsi dei prezzi. In compenso Petrovic stesso dichiarò che panno migliore di quello non esisteva al mondo. Per la fodera scelsero del calicò, ma tanto buono e compatto che, sempre secondo Petrovic, era anche meglio della seta e anzi più bello da vedersi e più lucido. La martora non la comprarono perché era veramente troppo cara, ma scelsero invece del gatto, il meglio che si trovasse nella bottega, gatto che da lontano poteva sempre passare per martora. Petrovic impiegò nella confezione 2 settimane complessivamente, ma perché c'era molto lavoro di trapuntura, altrimenti avrebbe fatto anche più presto. Per la sua opera prese 12 rubli, meno proprio non si poteva. Tutto era cucito in seta a doppia costura corta e su ciascuna costura era poi passato Petrovic stesso coi suoi propri denti, ricavandone tracciati diversi. Fu un... è difficile dire che giorno preciso, ma certo il giorno più trionfale della vita di Akakia Akakievich, che Petrovic gli consegnò finalmente il mantello. Glielo consegnò di mattina, prima anche dell'ora che si va in ufficio. Mai mantello venne tanto a proposito, già che ormai cominciavano i geli già piuttosto forti e minacciavano, pareva, di rinforzare ancora. Petrovic venne egli stesso col mantello, come si conviene a un sarto che si rispetti. Il suo volto aveva un'espressione compresa che Akakia Akakievich non gli conosceva. Sembrava che egli sentisse pienamente d'avere compiuto impresa da non prendersi a gabbo e di avere a un tratto rivelato l'abisso che separa i sarti semplici applicatori di foderi e arrangiatori da quelli che cuciono ex novo. Liberò il mantello dal fazzolettone da naso entro cui l'aveva portato. Il fazzolettone era appena uscito dalle mani della lavandaia, e però egli lo piegò e se lo rimise in tasca per ulteriore utilizzazione. Liberato il mantello, lo contemplò con orgoglio e, tenendolo con ambo le mani, lo gettò assai accortamente sulle spalle di Akakia Akakievich. Poi lo tese, lo aggiustò di dietro tirandolo dal basso con la mano, poscia ne drappeggiò Akakia Akakievich, così, senza abbottonarlo. Akakia Akakievich, da uomo saggio, volle provarlo anche con le maniche infilate. Petrovic lo aiutò a infilare le maniche. Risultò che anche con le maniche infilate andava bene. Insomma, il mantello andava bene in tutto e per tutto. Petrovic non mancò in questa circostanza di dire che l'aveva fatto a quelle condizioni perché lui non aveva insegna e stava in una piccola strada, e per di più Akakia Akakievich era un suo vecchio cliente, per questo lui si era contentato di così poco. Sulla prospettiva gli avrebbero preso, solo per la confezione, 75 rubli. Akakia Akakievich di questo non volle ragionare con Petrovic, tanto gli facevano paura tutte le forti somme con cui questo amava sortire i suoi effetti. Egli lo pagò, lo ringraziò e uscì col mantello nuovo diretto in ufficio. Petrovic gli uscì dietro e, piantatosi per la strada, contemplò a lungo da lontano il mantello. Quindi si buttò di fianco per un vicolo torto, onde riuscire di nuovo sulla via principale e contemplare ancora una volta il suo mantello da un altro punto di vista, ossia giusto di fronte. Frattanto Akakia Akakievich camminava nella più festosa disposizione di spirito. Aveva continuamente e ogni attimo il senso d'avere sulle spalle il suo bel mantello nuovo, e talvolta persino sorrideva ad interna letizia. E in effetti il costrutto era doppio: primo, che il mantello era caldo; secondo, che era di bella vista. Per la strada non vide nulla e si trovò a un tratto in ufficio, dove in portineria si tolse il mantello, lo esaminò da tutte le parti e lo affidò poscia alle particolari cure del portiere. Non si sa come in ufficio si seppe subito che Akakia Akakievich aveva un mantello nuovo e che la palandrana aveva finito i suoi giorni. Tutti accorsero subito in portineria per vedere il mantello nuovo di Akakia Akakievich. Presero a fargli auguri e congratulazioni, sicché lui dapprima sorrideva soltanto, ma poi gli venne persino vergogna. Quando poi tutti, facendosigli attorno, presero a dire che bisognava bagnare il mantello nuovo e che almeno gli conveniva di dare una serata a tutti loro, Akakia Akakievich si confuse completamente. Non sapeva che fare né che dire, che rispondere, come schermirsi. Già da un certo tempo, rosso come un pomodoro, andava assicurando abbastanza ingenuamente che quel mantello non era affatto nuovo e pretendendo anzi che era sempre il solito. Finalmente un funzionario, qualcosa come un sottocapufficio, certo per dimostrare che lui non era affatto superbo e sapeva anche stare coi sottoposti, disse: «Ebbene, do io una serata invece di Akakia Akakievich e vi invito tutti oggi per il tè. Neppure a farla apposta, oggi è anche il mio genetriaco». Gli impiegati, com'è naturale, complimentarono il sottocapufficio e accettarono subito e volentieri l'invito. Akakia Akakievich prese a schivarsi, ma tutti a dire che sarebbe stato scortese, che sarebbe stata una vera vergogna, e lui non poté più ricusare. D'altronde, a lui stesso, dopo, parve cosa piacevole quando pensò che avrebbe avuto con ciò l'occasione di portare anche di sera il mantello nuovo. Tutta questa giornata fu per Akakia Akakievich una gran festa. Egli tornò a casa nella più felice disposizione di spirito, si tolse il mantello e lo appese con ogni cautela alla parete, ammirandone ancora una volta e il panno e la fodera. Quindi tirò fuori apposta per il confronto la vecchia palandrana tutta sfilacciata. La guardò e scoppiò anche lui a ridere, così grande era la differenza. E a lungo ancora durante il pranzo ridacchiava, se appena gli veniva in mente il pietoso stato in cui era quella palandrana. Pranzò lietamente e dopo pranzo non copiò nulla, nessuna carta, ma fece così un po' il sibarita sul letto finché non fu buio. Quindi, senza più indugio, si vestì, si buttò il mantello sulle spalle e uscì sulla via. Dove precisamente stesse di casa il funzionario invitante, Non sapremmo purtroppo dire. La memoria comincia a tradirci seriamente. Tutto quanto si trova a Pietroburgo, strade, case, ci si è fuso e confuso talmente nella testa che ci riesce difficilissimo da questo imbroglio cavare una visione ordinata. Comunque, certo è che quel funzionario stava nella parte migliore della città, ossia molto lontano da Kakia Kakievich. Dapprima questi dovè attraversare un certo numero di strade solitarie e malamente illuminate, ma a misura che si avvicinava alla casa del funzionario, le strade divenivano più animate, più frequentate e meglio illuminate. I passanti infittivano, si incontravano dame vestite alla moda, gli uomini portavano colli di castoro, divennero più rari i vanchi con le loro slitte di legno a cancellata cosparse di chiodi dorati, e invece frequenti i cocchieri di classe, con le loro berrette di velluto color lampone, con le loro slitte laccate e le pelli d'orso, e passavano di carriera, stridendo con le ruote sulla neve, equipaggi dalle serpe cariche d'ornamenti. Akakia Kakievich guardava tutto questo come una novità. Da parecchi anni non usciva di sera. Si fermò con curiosità a guardare nella vetrina illuminata d'un negozio un quadro rappresentante una bella donna che si toglieva una scarpa, rivelando in questo movimento tutta la gamba tornita. Alle sue spalle, dalla porta ad un'altra camera, faceva capolino un signore con favoriti e mosca al mento. Akakia Kakievich scosse la testa, sorrise e proseguì la sua strada. Perché sorrise? Forse perché si era imbattuto in una cosa sconosciuta, ma di cui ognuno ha tuttavia sentore in sé, ovvero perché pensò, come molti altri impiegati, quanto segue. Ah, quei francesi, che ne parli a fare? Quando ci si mettono, allora proprio coso. Ma forse non pensò neppure questo. È chiaro che non ci si può mica insinuare nell'animo d'un uomo e sapere tutto quello che pensa. Finalmente raggiunse la casa dove aveva l'appartamento e sottocapufficio. Sottocapufficio viveva su un gran piede. Per le scale c'era la lanterna. L'appartamento era al secondo piano. Entrato nel vestibolo, Akakia Kakievich scorse a terra lunghe file di soprascarpe. Fra di esse, in mezzo alla camera, un samovar brontolava e lasciava sfuggire sbuffi di vapore. Alle pareti erano appesi una quantità di mantelli e di soprabiti, alcuni persino col collo di castoro o con rovesci di velluto. Di là si sentiva un gran brusio e una chiacchiera, che divennero a un tratto distinti e sonori allorquando s'aprì la porta e venne fuori un domestico con un vassoio carico di bicchieri vuoti, d'una cremiera e di un cestello di biscotti. Dal che s'arguiva che gli impiegati si erano raccolti già da tempo e avevano già bevuto il primo bicchiere di tè. Akakia Kakievich, appeso con le sue proprie mani il mantello, entrò nella stanza e in una gli balenarono davanti candelieri, impiegati, pipe, tavoli da gioco e confusamente gli arrivò all'orecchio il chiacchiericcio fuggitivo che si leva da tutte le parti e un rumore di sedie smosse. Egli si fermò assai goffamente in mezzo alla stanza, sforzandosi di pensare che cosa dovesse fare. Ma si erano già accorti di lui, l'accolsero con grida e tutti subito andarono nel vestibolo a vedere ancora il mantello nuovo. Akakia Kakievich, anche se magari alquanto turbato, essendo uomo di cuor puro, non poteva non rallegrarsi di sentir così lodare il suo mantello. Dopo un po', si capisce, tutti lasciarono perdere lui e il mantello e si raccolsero, come di ragione, attorno alle tavole del whist. Tutto ciò, il brusio, il chiacchiericcio e la folla, tutto ciò appariva in qualche modo meraviglioso ad Akakia Kakievich. Egli non sapeva proprio dove cacciare le mani, i piedi e tutta la propria persona. Infine si sedette presso i giocatori, guardò le carte, guardò questo e quello in viso e in capo un poco prese a sbadigliare, a sentir noia, tanto più che già da tempo era passata l'ora in cui abitualmente si coricava. Volle congedarsi dal padrone di casa, ma non lo lasciarono andare, dicendo che bisognava assolutamente bere, in onore del nuovo indumento, una coppa di champagne. Dopo un'ora servirono la cena, composta di salsa verde, di vitello freddo, torta, paste e champagne. Ad Akakia Kakievich ne fecero bere due coppe, dopodiché egli s'accorse che nella stanza tutto era diventato più allegro, senza però riuscire a dimenticarsi che era già mezzanotte e gran tempo di rincasare. Per non essere in qualche maniera trattenuto dall'ospite, uscì alla chetichella dalla stanza, cercò nel vestibolo il mantello, che trovò non senza disappunto scivolato a terra, lo scosse, lo nettò del menomo granello di polvere, se lo mise sulle spalle e infilò la scala che menava in strada. Le vie erano ancora illuminate. Certe bottegucce al minuto, questi invariabili luoghi di ritrovi di garzoni e altra simile genia, erano aperte. Altre, chiuse, lasciavano però filtrare di sotto le porte lunghi rivoli di luce, mostrando così che dentro si teneva ancora corte e che, presumibilmente, servotte e domestici vi terminavano le loro chiacchiere e i loro discorsi, mettendo così alla disperazione i propri padroni che non sapevano dove si fossero cacciati. Akakia Akakievich camminava in una lieta disposizione di spirito e persino si mise, chissà perché, a inseguire una certa dama che passò in un lampo e il cui corpo era dotato di straordinario movimento in ogni sua parte. Ma tosto egli si fermò e riprese il suo passo calmo, meravigliandosi lui stesso di quella corsa che chissà come gli era saltato in testa di intraprendere. Presto gli si aprirono davanti quelle strade solitarie che neppure di giorno hanno un aspetto troppo allegro, figuriamoci di notte. Ora esse erano diventate ancora più sorde e deserte. I lampioni si fecero più rari. Qui evidentemente si risparmiava l'olio. Comparvero le case di legno, i chiusi e non un'anima viva. Soltanto la neve scintillava per le vie e tristemente nereggiavano le stamberghe addormentate con le loro imposte chiuse. Egli si avvicinò al posto dove la strada, interrompendosi, cedeva il luogo a una sconfinata piazza, con le case dall'altra parte appena visibili, la quale si presentava come uno spaventoso deserto. In lontananza, Dio sa dove, brillava un lumicino in una garitta che pareva posta ai confini del mondo. L'allegria di Akakia Akakievich diminuì qui sensibilmente. Egli entrò nella piazza non senza una certa involontaria apprensione, quasi appunto il suo cuore presentisse una sventura. Si guardò indietro e di fianco. Attorno a lui era come un mare. «No, meglio non guardare», si disse, e procedé con gli occhi chiusi. E quando li riaprì per vedere se era prossima la fine della traversata, si trovò quasi faccia a faccia con certi ceffi baffuti, di che razza appunto non gli riuscì di precisare. Gli occhi gli si annebbiarono e il cuore prese a battergli. «Ma questo mantello è mio!» esclamò uno di loro con voce tonante, afferrandolo per il colletto. Akakia Akakievich voleva già gridare «Accorruomo!» ma un altro gli mise sotto il naso un pugno grosso come una testa di impiegato, aggiungendo «Provaci soltanto a gridare!» Akakia Akakievich sentì solo che gli toglievano il mantello, gli davano una ginocchiata e cadde lungo disteso nella neve e non sentì più nulla. Dopo qualche minuto riprese conoscenza e si levò sulle gambe, ma non c'era ormai più nessuno. Sentì che era freddo e che non aveva più mantello. Si mise a gridare, ma la sua voce rifiutava di raggiungere i confini della piazza. Disperato, senza smettere di gridare, si buttò a correre attraverso la piazza, dritto sulla garitta, presso cui stava un vigile che, appoggiato alla sua alabarda, pareva guardare con curiosità, cercando di rendersi conto di che specie di energumeno era quello che gli correva addosso vociando. Akakia Akakievich, arrivato di sopra, si mise a gridare tutto ansante che lui là dormiva senza curarsi di nulla e non vedeva neppure come svaligiavano i passanti. Il vigile rispose che non aveva visto nulla di sospetto, aveva bensì visto due uomini che lo fermavano in mezzo alla piazza, ma aveva pensato che fossero suoi amici e che invece di stare lì a insultare la gente senza un perché, andasse l'indomani dal commissario e il commissario avrebbe scoperto i ladri del mantello. Akakia Akakievich corse a casa in uno stato di completo disordine. I capelli, che aveva ancora in piccola quantità sulle tempie e sulla nuca, tutti scarruffati. I fianchi, il petto, i pantaloni, tutti coperti di neve. La vecchietta padrona di casa, udendo il terribile picchio alla porta, balzò in fretta dal letto e con una sola scarpa infilata si precipitò ad aprire, proteggendosi, per modestia, con una mano lo scollo della camicia. Ma aperto che ebbe, indietreggiò vedendo Akakia Akakievich in quelle condizioni. Quando poi egli raccontò ciò che gli era capitato, essa batté le palme e gli raccomandò d'andare direttamente dal commissario distrettuale, che quello di quartiere era un imbroglione, prometteva e non ne faceva nulla. Il meglio era dunque andare subito dal commissario distrettuale, Lei lo conosceva persino, giacché Anna la finlandese, che prima stava da lei come cuoca, ora s'era allogata da quel commissario per bambinaia, ed ella stessa lo vedeva sovente quando passava davanti alla casa, e lui poi andava tutte le domeniche in chiesa a pregare, e nello stesso tempo guardava tutti con un'aria così benevola che, insomma, doveva essere di sicuro un bravo uomo. Ascoltata la tirata, Akakia Kakievich rientrò tristemente nella propria camera. E come ivi passasse la notte, lasciamo immaginare a coloro che sanno bene o male mettersi nei panni altrui.